Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, presenta L'ombra delle voci. Alla scoperta del ghostwriting, con Sara Infante e Ivan Scudieri.
Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, l'appuntamento con L'ombra delle voci torna puntuale ogni settimana. Oggi, attenzione, perché tratteremo un tema assolutamente variegato e scottante, cioè quando accettare e quando no un incarico di ghostwriting e soprattutto quanto ci facciamo pagare, ce lo racconta la nostra musa ispiratrice di questo podcast che risponde al nome di Sara Infante. Ciao Sara!
Ciao Ivan, saluto tutti gli ascoltatori e bentornati in questa nuova puntata che vorrei diventasse una delle pietre miliari di questo podcast. La vedremo da più angolazioni. Allora, ci chiederemo quando è lecito che un autore ricorra al ghostwriter e quando no, quando dall'altra parte il ghostwriter debba accettare quando no un incarico, quindi parliamo di consapevolezze che si incontrano, e una volta incontrate se ci chiediamo benissimo come ci accordiamo da un punto di vista economico. Beh, credo che sia fondamentale farlo.
Allora, mettiamo un po' d'ordine, Sara. Facciamo finta che io sia un autore alle prime armi, oppure un professionista con l'agenda strapiena e ho una storia da raccontare. Come faccio a sapere che è il momento di cercare un ghostwriter?
Allora, la decisione di ricorrere a un ghostwriter è un momento decisivo all'interno di quello che è il percorso creativo e professionale dell'autore. È una scelta che non è solo questione di tempo oppure per la qualità del testo, ma deve essere principalmente la risposta delle sfide più complesse, più importanti, che sono quelle della creazione di un'opera. E vorrei toccare anche, andando avanti, due aspetti molto importanti, però poco trattati nel panorama della scrittura per terzi, che è quello della solitudine dell'autore e anche della paura che l'autore, soprattutto neofita, ha nell'avventurarsi in un territorio che non ha mai esplorato prima. Quindi comincerei dicendo che da una parte abbiamo la complessità del progetto editoriale. Un'opera letteraria, soprattutto se di ampio respiro come un libro, è un impegno enorme sotto molteplici aspetti di ideazione, di strutturazione, di contenuto, di stile. Insomma, la creazione di un progetto così complesso come quello di un libro che abbiamo visto in diverse puntate è veramente un'impresa titanica. E chi non l'ha mai fatto? Beh, secondo me può incorrere in blocchi molto importanti. Ecco che il ghostwriter, con la propria esperienza, con la conoscenza del mercato, con la conoscenza dei passaggi che richiama la creazione di un libro, guida l'autore in una maniera armonica, in una maniera più solida. E quindi dall'idea alla pubblicazione è un po' il punto di riferimento. Altro aspetto, ecco, che vorrei toccare è probabilmente siamo i soli a toccare questo aspetto, la solitudine dell'autore. Ora, scrivere è sicuramente un'attività intrinsecamente solitaria, è un viaggio introspettivo all'interno di se stessi, delle proprie idee, dei propri dubbi, delle proprie insicurezze. A volte mi viene in mente la citazione di Nietzsche quando dice: guardare nell'abisso, attento a guardare nell'abisso, perché poi l'abisso vorrà guardare dentro di te. Ecco, questa è qualcosa che mi ricorda un po' l'inquietudine di fare questo viaggio, e farlo da solo può spaventare, soprattutto appunto per imprenditori, per professionisti che ricorrono spesso oggi a un ghostwriter per le proprie opere, che sono abituati a ambienti dinamici, di collaborazione. Ecco, fare questo viaggio da solo spaventa, e quindi la presenza di un ghostwriter diventa più che un supporto professionale, un compagno di viaggio, e che quindi può guidare all'interno del percorso creativo, andando in qualche modo a mitigare quella sensazione di isolamento che può accompagnare la scrittura. Un altro aspetto importantissimo è la paura dell'impresa solitaria. Tutti abbiamo paura, e i veri coraggiosi sono quelli che appunto la affrontano. Ora, affrontare da soli la scrittura è veramente un processo intimidatorio. Sai quando si parla della sindrome dell'impostore? Ecco, tutti l'abbiamo questa sindrome. A maggior ragione quando mi ritrovo di fronte a degli autori, parlo per esperienza personale, con delle esperienze, con delle conoscenze incredibili nel loro settore, che si fermano di fronte alla la scrittura di un libro e mi chiedono, quasi tremando, ma sarà all'altezza quello che sto dicendo per il mio mercato? E lì mi rendo conto che anche di fronte a professionisti veramente di caratura importante, scrivere un libro è veramente la prova del 9, perché hanno di fronte non solo le aspettative personali e dover combattere appunto con tutti quei mostri interiori che si portano dentro, però hanno di fronte anche le aspettative dei propri lettori, delle persone che sanno, cercheranno all'interno di quel libro delle risposte importanti, hanno delle aspettative grandi e spesso si ha paura di deludere. Ecco, questi sono aspetti per cui, secondo me, ricorrere ad un ghostwriter, ricorrere ad una persona che sa come gestire, anche da un punto di vista psicologico, questi passaggi, non è importante, è veramente necessario.
Ci sono dei momenti in cui è meglio tenersi stretti la propria penna? E se sì, quali sono questi momenti?
Guarda Ivan, ti direi che sono molto più questi momenti che gli altri. Allora, in gergo si chiama l'approccio do it yourself, fatelo da solo, insomma. Quando è bene che un autore, prima di ricorrere a un ghostwriter, prenda la sua penna e scriva da sé. Io sono una di quelle ghostwriter che sprona prima di tutto l'autore a provare a fare questa esperienza. Ci sono quegli autori che sono estremamente convinti che l'autenticità della voce narrante possa essere solo personale, cioè non si fidano che un esperto dall'altra parte come un ghostwriter possa catturare la propria voce e interpretarla sulla carta. Da una parte gli do ragione, perché come abbiamo visto anche in un'altra puntata, oggi sul mercato ci sono persone che si improvvisano ghostwriter e non hanno minimamente le capacità per fare una cosa del genere. Dall'altra però ci sono anche degli autori che invece di tremare sono estremamente consapevoli del percorso che hanno fatto e sono, non dico pieni di sé, ma sono consapevoli del valore aggiunto che hanno rispetto a tanti altri professionisti del proprio settore e ci tengono che quel valore aggiunto venga comunicato e fanno fatica a lasciare la palla agli altri. Sono magari quegli imprenditori, quei professionisti che di solito gestiscono la carretta da soli e quindi hanno dovuto attivare delle skills di gestione, di comando autoritari. A loro direi fatevelo da soli, ma perché non riusciresti altrimenti? Quindi è più un consiglio che altro. Un altro momento che secondo me richiederebbe di fermarsi e capire che probabilmente è meglio che il percorso venga fatto da sé è quando ci sono quegli imprenditori, quegli autori che vedono qualsiasi attività della propria vita come uno strumento di crescita personale. E allora a volte sono io proprio a dire a questi autori, ma perché non provi a scriverlo tu? Magari ti supporto in altri modi, magari dopo ne parliamo, però ecco, quando ci sono queste persone che possono capire che quella sfida può essere importante per una crescita personale, perché non provare? Un altro aspetto che può essere un deterrente per la collaborazione tra autore e ghostwriter è quello economico. E beh, diciamocelo chiaramente, ingaggiare un ghostwriter costa. Costa a livello economico, ma anche a livello di tempo, perché come ho sempre detto nei nostri incontri, il bravo ghostwriter non molla mai l'autore, ma lo ingloba in ogni passaggio del processo. Quindi, se non si ha budget a sufficienza, che dopo vedremo, se non si ha tempo a sufficienza per fare bene questo lavoro, e allora bisogna andare un attimino a riconsiderare il tiro. In questi casi si possono prendere delle decisioni altre. Si può pensare di ingaggiare un ghostwriter o un writer coach come trainer. Quindi lo scrivi tu, ma hai l'appoggio nei passaggi principali del ghostwriter. Si può decidere anche di scriverselo da solo il libro e di ricorrere al ghostwriter come editor. Ci sono anche degli editor che fanno solo quello. Questo mi serve soprattutto per sottolineare come il ghostwriter vero e proprio è una figura estremamente completa all'interno del panorama editoriale. Il bravo ghostwriter deve possedere tutte queste conoscenze specifiche di editing, di training e via discorrendo per accompagnare a dovere l'autore.
Guarda, mi fa incantare ogni volta che ci racconti di ghostwriting, cara Sara, però a questo punto io mi metterei un attimo proprio nei panni di un ghostwriter. Come si decide se un progetto fa al caso mio oppure no?
Esaminare il processo decisionale di un ghostwriter di fronte alla scelta di accettare o meno un progetto comporta un'attenta valutazione di tanti fattori. Diciamo che questa decisione non si basa solo su dei criteri oggettivi, ma coinvolge, anzi deve coinvolgere, delle considerazioni del tutto personali, professionali, etiche, che definiscono appunto la natura della collaborazione. È un potpourri.
Parliamo adesso degli aspetti che favoriscono di accettare il progetto.
Sicuramente l'allineamento con i propri valori e gli interessi, cioè se vi si propone un progetto che non vi interessa, che non è allineato con i vostri valori, che anzi vi mette in crisi anche da un punto di vista etico, ma che lo fate a fare, allora è vero che il pane sulla tavola va portato, però c'è anche una dignità. Per quanto concerne i ghostwriter veramente preparati, non stanno lì ad aspettare che il lavoro piova dal cielo, e dopo una lunga gavetta, dopo anni di consapevolezza ed esperienza, si arriva ad un punto in cui deve esserci una soddisfazione nel lavorare e quindi ci si può permettere di scegliersi il lavoro. Io personalmente, collaborare con persone che mi propongono dei percorsi che non sono assolutamente in sintonia con i miei valori, non riuscirei mai. Quindi il progetto non può essere portato avanti. Ecco perché ciò che può favorire accettare il progetto è invece trovare dei lavori che in qualche modo possano galvanizzarti. Faccio un esempio: proprio recentemente mi è arrivata la richiesta di collaborare alla creazione di un romanzo storico ambientato all'interno dell'Archivio Segreto Vaticano. Chi mi conosce un po' sa che io volevo diventare un'esegeta dell'Archivio Segreto Vaticano. Secondo te, Ivan, mi sarà piaciuta la proposta o no?
Aspetta Sara, adesso mi metti in difficoltà, ma credo di conoscere la risposta giusta. Secondo me sì, ti è piaciuto molto.
Moltissimo, non molto. Detto questo, un altro aspetto che può favorire sicuramente accettare il progetto è la crescita personale. Abbiamo sempre detto che non abbiamo delle scuole di formazione, di aggiornamento e quant'altro, per cui ogni progetto può rappresentare davvero un'opportunità di apprendimento e di sviluppo delle proprie abilità di scrittura. Noi affrontiamo diverse sfide, ci dobbiamo adattare a stili narrativi differenti ma anche unici, perché ogni autore è unico e diverso, e soprattutto esploriamo tante tematiche nuove. Io imparo tantissime cose, di temi, di argomenti, di settori di cui veramente non sapevo nulla prima, ed è estremamente interessante. È vero pure che affrontare tantissime sfide diverse fa diversificare e ampliare il nostro portfolio, anche se lì noi abbiamo sempre il problema che il 99% dei lavori che prendiamo non possiamo palesarlo. Però effettivamente, insomma, quando poi un autore parla con un ghostwriter di esperienza, lo capisce indipendentemente dallo sciorinare i propri lavori. E poi sicuramente la stabilità economica, insomma, accettare degli ingaggi di un certo rilievo, vari, continui, sicuramente è una fonte di reddito più stabile e prevedibile, anche perché noi prevalentemente lavoriamo nel mondo del freelancing, per cui se non lavoriamo costantemente difficilmente possiamo avere una posizione finanziaria stabile.
Mi incuriosisce molto fare un piccolo passo indietro. Hai già in parte spoilerato, ma vorrei che approfondissi ancora meglio l'argomento, cioè quali sono realmente i contro che mi porterebbero da aspirante ghostwriter a rifiutare un progetto di ghostwriting.
Allora, la mancanza di connessione, di alchimia con l'autore è importantissimo. Quando hai di fronte una persona che nella tua valutazione iniziale capisci non possa minimamente essere in sintonia con te, e allora a quel punto non consiglio minimamente di andare avanti e di provarci. Per esperienza personale, perché l'ho fatto naturalmente come tutti all'inizio, prendi tanti lavori e poi ti rendi conto che, insomma, quel sesto senso iniziale era vero: rincorrere gli autori, sentirsi denigrare nella propria importanza, vederlo sparire improvvisamente per poi riapparire con i suoi tempi, con le sue modalità, senza il minimo rispetto per il tuo lavoro. Se posso citare una frase di Roberta Zantedeschi che ho letto recentemente, è questa: e stai attento a ciò che tolleri, perché stai insegnando agli altri come trattarti. E beh, ecco, questa calza a pennello, non trovi, Ivan?
Questa me la rivendo proprio a tempo zero, Sara.
Ottimo. Ritorno a un punto che ho trattato prima, i conflitti etici e morali. Beh, spesso e volentieri mi sono stati proposti dei lavori che proprio andavano a confliggere con i miei punti di valore importanti, sia da un punto di vista etico, di liceità proprio, ma anche da un punto di vista di deontologia professionale. Cioè, molte volte ti chiedono di andare a copiare lavori di alcuni competitor e rielaborarli. No, sinceramente anche no. Ripeto, all'inizio qualcuno può farlo, perché c'è sempre il dover portare a casa la pagnotta. Però, sinceramente, io miro di più alla dignità in questo momento della mia vita, ma anche prima. Un altro aspetto sono i rischi di sovraccarico di lavoro. State molto attenti, soprattutto per chi non ha una gestione del proprio tempo importante. Io ho dovuto impararla per forza, perché davvero io fatico a gestire bene il mio tempo, ma quando ti ritrovi con un sovraccarico di lavoro a cui non sai a chi dare i resti, devi diventare ogni ora un personaggio completamente diverso, beh, lì il rischio di bipolarismo, insomma, diventa importante. Quindi, indipendentemente da questo, il sovraccarico di lavoro non solo vi farà faticare a portare a termine un lavoro dignitoso, ma vi porterà per forza di cose a sforare i tempi, e lì si innesca quello che abbiamo già detto la volta precedente, si innesca, diciamo, una situazione di complicazione generale, di rallentamento lavori generali.
Chiarissimo. Cara Sara, abbiamo parlato delle motivazioni, delle sfide, delle soddisfazioni che caratterizzano il lavoro di un ghostwriter. Ora però vorrei approfondire un aspetto che spesso resta nell'ombra, ma che è sicuramente fondamentale e centrale nella decisione di intraprendere o meno un progetto di ghostwriting: l'aspetto economico. In un campo così variegato come quello del ghostwriting, dove ogni progetto è un mondo a sé, come si fa a valutare il giusto compenso?
Allora, Ivan, grazie di questa domanda, come dicono di solito i nostri ospiti, perché questo è un tema importantissimo. Non che abbia più rilevanza degli altri, ma perché sembra che non sia bene parlarne. No, si ha sempre paura di spoilerare il compenso. Ma perché? Io credo che nel mondo del lavoro l'aspetto economico, un po' come tutti, abbia la rilevanza estrema. Insomma, lavoriamo per sostenerci, investiamo tempo, risorse, competenze. Questo perché? Perché dobbiamo acquisire degli introiti che ci consentano di vivere in maniera dignitosa. Non deve essere un tabù, non credo che debba esserlo. Detto questo, l'aspetto economico del lavoro del ghostwriting varia però notevolmente a seconda di tantissimi fattori. La tipologia del lavoro, l'esperienza del ghostwriter, la complessità del progetto, la durata della collaborazione. Esaminiamo più da vicino come il compenso possa differire in base alla natura del progetto di ghostwriting. Da dove vogliamo partire, Ivan?
Io direi di partire dalla differenza di lavoro e compenso nei diversi settori in cui opera il ghostwriter.
Ok, allora cominciamo dai libri. I libri e le biografie, che poi, diciamoci la verità, rappresentano uno dei compiti più comuni e anche più complessi del ghostwriter. Il compenso per questi progetti varia tanto, può variare da qualche migliaia di euro per le opere di autori esordienti o di progetti più semplici, e fino a raggiungere cifre considerevoli, parliamo di decine e decine di migliaia di euro. Per quali lavori? Per dei lavori di grande impatto. Quelli che richiedono ricerche approfondite, interviste, un impegno di diversi mesi o addirittura di anni. Ecco, in alcuni casi, oltre a un compenso fisso, può essere anche negoziata una percentuale sui diritti d'autore e le vendite. Io questo personalmente non lo faccio mai, preferisco farmi pagare il giusto compenso, però c'è chi lo fa. Altro aspetto è legato al ghostwriting di articoli e post per blog, che sono destinati alla pubblicazione online oppure su delle riviste specializzate, per esempio. Ecco, questo prevede generalmente compensi più modesti e vengono calcolati su base per parola o per articolo. In genere possono variare da 5 a 50 centesimi per parola, e naturalmente a seconda dell'autorevolezza del ghostwriter, della complessità dell'argomento trattato. Progetti che richiedono naturalmente una conoscenza tecnica specifica o delle competenze in determinati settori di nicchia naturalmente possono giustificare delle tariffe più elevate.
Andiamo avanti.
Il ghostwriter può essere anche ingaggiato per la produzione di contenuti aziendali, come ad esempio report annuali, presentazioni, oppure materiale di formazione. Qui si richiede una conoscenza sicuramente approfondita del linguaggio tecnico, aziendale, delle tematiche specifiche del settore. Ecco che allora per questo tipo di lavoro i compensi tendono ad essere più alti rispetto alla scrittura di articoli generici, e spesso però vengono coinvolti anche ghostwriter esperti in quel settore. Diciamo che in genere possono chiedere dai 50 ai 150 euro all'ora, oppure si può stabilire un prezzo fisso per progetto, che naturalmente varia a seconda di tante variabili. Inoltre i ghostwriter possono essere anche coinvolti nella stesura di discorsi e di presentazioni per eventi aziendali, per delle conferenze o occasioni pubbliche, per esempio anche nei discorsi politici. Ecco, qui dipende dall'area in cui il ghostwriter è impiegato ed è esperto.
Ah, quindi mi stai dicendo che non sono i politici a scrivere i loro stessi discorsi?
Ma guarda, se posso dirti, colui che mi portò al ghostwriting era un ghostwriter politico. Per cui no, direi di no, non tutti perlomeno.
Tutto chiaro.
Ora, questi progetti sicuramente richiedono una capacità di catturare la voce e il tono del cliente, cioè prova a immedesimarti in due politici che possano essere più o meno conosciuti ma completamente diversi. Devi parlare come se parlasse lui in quel comizio. Quindi sicuramente, oltre a trasmettere i messaggi chiave in modo efficace, il tono di voce è fondamentale. Comunque, i compensi possono variare tantissimo, da poche centinaia, anche qui, a migliaia di euro per discorso, a seconda della lunghezza, della complessità, dell'esperienza, insomma, le variabili sono sempre tanti. Dulcis in fundo, possiamo parlare invece della creazione di contenuti per i social media. Io dico media perché è una parola latina, Siccome è una parola latina non capisco perché bisogna pronunciarla all'inglese, visto che siamo italiani. Quindi la creazione di contenuti per i social o altri testi brevi richiede agilità, la capacità di trasmettere idee in modo conciso, richiede che il ghostwriter conosca anche il copy. Qui non a caso abbiamo invitato Altimani. Anche se il compenso per singolo post può sembrare modesto, però si va a lavorare sull'accumulo di molti piccoli incarichi per andare poi a costruire una fonte di reddito significativa. Sul costo, il costo può variare generalmente da 20 a 200 euro a seconda della piattaforma, di chi lo scrive, per chi lo scrivi, e siamo sempre lì, sulle variabili.
Mi stai proprio affascinando con questo mondo nuovo che sto scoprendo grazie a te, e mi incuriosisce, cara Sara, capire come si quota un intervento di ghostwriting a seconda del genere che si tratta. Ci sono delle differenze o i prezzi si basano solo sulla valutazione del ghostwriter?
Ivan, tocchiamo un aspetto molto complesso, però anche molto interessante. Una delle domande che più mi chiedono i novelli ghostwriter è: mi hanno richiesto questo lavoro, secondo te quanto posso farmi pagare? Allora, come dicevo prima, il lavoro del ghostwriter costa, proprio perché deve integrare tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato in tutte le puntate che ci hanno preceduto, quindi la conoscenza, competenze, tempo, ricerca, analisi dell'autore, del progetto, gestione del progetto nelle sue molte fasi e nelle sue difficoltà, lo sviluppo della strategia, l'interazione con altre figure, insomma. Inoltre i generi letterari sono molto vari e noi dobbiamo anche saperci muovere all'interno delle specificità che rappresentano. Possiamo per esempio però parlare di come varia il costo a seconda dei generi letterari, forse diventa molto più semplice. Prova a scegliere tu, Ivan, e io ti rispondo.
Guarda, su questo ho le idee chiarissime. Io partirei subito dai romanzi, perché vanno molto, mi piace leggerli e quant'altro, in particolare quelli rosa, quelli storici, anche quelli gialli, va?
Ma guarda, ottima scelta, perché effettivamente sono tra i più richiesti. Ora, le caratteristiche di questi generi, richiedono una buona capacità di costruire trame avvincenti, di sviluppare personaggi profondi, non solo primari ma anche secondari, terziari, insomma, e anche di mantenere una tensione narrativa costante. Il lavoro è abbastanza lungo, direi non meno di 6 mesi come minimo, ma sforiamo l'anno facilmente in alcuni progetti. Il compenso per il ghostwriter in questi ambiti può variare notevolmente. Direi che per progetti di lunghezza standard io dovrei ragionare in cartelle, però per la comprensione di tutti lo farò in pagine. Non me ne vogliano gli esperti del settore. Diciamo che una lunghezza minima per questi romanzi non dovrebbe andare al di sotto delle 200 pagine. I compensi possono partire da 5.000 euro per gli autori meno conosciuti o con minore esperienza, arrivando a sconfinare tranquillamente 20.000 euro per i progetti più complessi gestiti da ghostwriter di grande esperienza e con magari portfolio consolidati.
Ma sbaglio o negli ultimi anni hanno avuto una bella impennata i romanzi fantasy?
Guarda, come direbbe Calimero Sorbole, è decisamente un filone a sé stante, estremamente complesso, è articolato, richiede un'approfondita specializzazione perché è caratterizzato da mondi immaginari ricchi, complessi, richiede un livello elevato di creatività, un linguaggio estremamente specifico, la capacità di costruire universi coerenti, dettagliati, lunghissimi. Insomma, io il fantasy non amo trattarlo, ma perché è veramente complesso e ti chiede di fare solo quello. Per romanzi fantasy i compensi, possono essere simili a quelli dei romanzi che abbiamo trattato, però tendono ad essere anche più alti per quanto riguarda progetti che richiedono la creazione di mondi estremamente dettagliati, con tariffe che superano molto facilmente 20.000 euro, soprattutto per quei lavori più lunghi.
Ma io passerei a questo punto anche alla saggistica, va? Facciamo un focus sulla saggistica.
Ora, la saggistica mi ricorda sempre Katia Bovani, perché lei è esperta e bravissima in questo settore, copre sicuramente un'ampia gamma di argomenti e richiede spesso una notevole ricerca e la competenza in specifici campi di studio. Il compenso per un ghostwriter può variare anche qui a seconda della complessità, del volume di ricerca, della notorietà dell'autore. Diciamo che per i libri di saggistica che richiedono un alto grado di specializzazione, il compenso sta tra i 10 e i 20.000 euro o più anche per progetto. Progetti con un grado di complessità inferiore o con minori esigenze di ricerca possono partire tranquillamente anche dai 5.000 euro.
E invece per i manuali e i libri di business com'è il trend?
Allora, il trend adesso è bello vivace perché moltissimi imprenditori e professionisti proprio in questo periodo richiedono molto il ghostwriting dei propri manuali. Possono includere le guide pratiche, libri di testo o anche dei lavori incentrati sull'insegnamento e la fornitura di istruzioni dettagliate. Comunque richiedono estrema chiarezza espositiva e anche la capacità di rendere accessibili concetti complessi. Posso aggiungerne anche un altro di aspetto, visto la mole di lavoro in questo momento in questo campo. Un altro aspetto che il ghostwriter dovrà prendere in considerazione di fronte a questi testi è la variazione del messaggio. Qui la creatività, la nostra creatività, gioca un ruolo fondamentale, perché c'è un appiattimento generale, vista la richiesta massiva di questi testi. Quindi il bravo ghostwriter è quello che, insomma, ci mette quell'estro in più e fa prendere anche all'autore strade più difficili, meno battute, però sicuramente varie e apprezzate. I compensi variano dai 5 ai 12.000 euro, a seconda dell'argomento e della lunghezza del testo. Per i libri di business, diciamo che possiamo anche andare oltre, fino a 25.000 euro, ma sempre lì dipende da cosa scriviamo, qual è l'impegno e con chi lavoriamo. Mi interessa anche approfondire questo aspetto. Quando parlo di compensi così elevati, naturalmente li vado a spalmare in un arco temporale anche molto lungo. Cioè, non è che 20.000 euro sull'unghia e abbiamo fatto il lavoro. Questi 20.000 euro, 10, 5, quelli che sono, vengono naturalmente spalmati in più rate che segnano passaggi del testo, ma a volte anche in 1-2 anni.
Quindi abbiamo parlato dell'aspetto economico così delicato. Possiamo dire che ogni professionista adopera anche listini diversi o comunque razionali diversi per dare poi una cifra, quindi un compenso specifico al proprio lavoro. Bisogna dire che è un lavoro dietro al quale c'è una grande preparazione, l'abbiamo già detto, quindi non tutti possono improvvisarsi e fare ghostwriter. Se avete capito questo, avete capito male, cari ragazzi. Detto questo, io devo ringraziarti, cara Sara, alla prossima.
Grazie a te, Ivan, saluto gli ascoltatori e alla prossima.
Abbiamo avuto con noi Sara Infante, che ci accompagna sempre all'interno dell'Ombra e le Voci alla scoperta del Ghostwriting, che è un podcast presente su tutte le piattaforme principali di podcast.
Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, ha presentato L'ombra delle voci. Alla scoperta del ghostwriting con Sara Infante e Ivan Scudieri.